vediamo se ci dà qualche coordinata, no, Luca,
un sorriso
speciale
di speranza.
Luca, ben trovato, ciao.
Buonasera, buon 25 aprile innanzitutto.
Allora, ti dico, noi siamo a Gropina, in una località incantevole,
nel Valdarno,
sopra l'Oro Sciuffenna, accanto ad una chiesa che è una delle più belle della Toscana. Fra poco, caro Luca Speciale, andremo a sentir parlare un signore che si chiama Francesco Guccini, e che sarà intervistato dal collega Scanzi. Poi ci sarà Endel, avremo tanto bisogno di ridere in questo momento, e vorremmo parlare tanto di queste cose invece di una partita che a me ha fatto male, la partita di ieri, te lo dico subito, Luca, perché ieri mi sono sentito, lo dico per la millesima volta, piccolo. E un fiorentino fa fatica a sentirsi piccolo, non è nel suo DNA. Noi siamo nati per essere grandi, poi non sempre lo siamo, perché anzi non lo siamo quasi mai, però quando ci sbattono in faccia il fatto che l'Atalanta fa un altro gioco, un altro sport, nessun giocatore della Fiorentina sarebbe titolare nell'Atalanta, mi sono sentito improvvisamente piccolo, e è una dimensione che non ci sto, ecco. Però te come ti sei sentito, Luca?
Noi siamo titolari di una presunta grandezza che però non è riconosciuta dai fatti, e che non è assolutamente monetizzata dalle proprietà che ultimamente hanno investito male i loro denari. Io sinceramente, come mi sono sentito? Male davanti a quello che ho visto, ma avevo digerito, te lo devo dire sinceramente, anche perché ce lo eravamo detto, avevo digerito per metà questa delusione 15 giorni fa, perché io, uscito da quella partita in cui la Fiorentina a maggior ragione aveva domato e dominato l'Atalanta, che non era in serata, anche perché non sembrava l'Atalanta, dissi che era uscito vivo Gasperini da quello stadio, era lui che doveva festeggiare, e invece chiaramente gli elogi hanno coperto quello che poi era il vero pre, quella la partita di ieri sera, cioè purtroppo il fatto che, complice il portiere dell'Atalanta, noi non siamo riusciti ad andare oltre la rete. Credo che con un 2-0 all'andata ieri sera avremmo visto tutta un'altra storia, anche nell'atteggiamento, sì, spero, sì, perché questo ti dimostra ancora una volta come in 9 minuti si possa distruggere quello che era stato fatto in 90 dalla Fiorentina, come l'Atalanta per i primi 9 minuti ci sia stata a guardare e poi abbia verticalizzato, complice un paio di sbavature, e si è arrivata in porta per l'ennesima volta. Poi tutto il resto, possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, non prediligo mai la strada dell'arbitro, anche se il primo tempo è stato orrendo per quanto mi riguarda, per quello che penso su alcuni episodi, però poi di fatto, come dicevi tu, chiaramente l'espulsione condiziona, ma l'espulsione è colpa nostra, perché l'espulsione è frutto di un errore che non è solo del singolo. Comunque sia, l'espulsione è frutto del solito modo di difendere senza rete. Poi io devo sopportare una serie di personaggi che ragionano sulla difesa della Fiorentina guardando i numeri, non guardando al come la Fiorentina ha preso gol tutta la stagione, che nasce dal suo sistema, che non è difensivo, dal suo sistema di attacco e conseguentemente dalla fase che ne consegue in difesa, e che è tutto molto sbilanciato. Lo fai con gente che ha più fiato di te, più corsa di te, più velocità di te, e sei morto. E succede sempre così, abbiamo visto sempre le stesse reti. Poi che ci sia il cuore, che abbiamo trovato anche quel jolly del pareggio, ma eravamo un condannato che si avviava comunque al patibolo. Cioè, io non ho mai sperato un attimo, purtroppo, ieri sera, per lo sviluppo di quella partita, e ti dico anche che i supplementari avrebbero solo allungato l'agonia, perché eravamo lì proprio a aspettare. Non potevamo fare molto di più per come poi si era messa, ma c'era una differenza fisica e tecnica enorme.
Tecnica,
Luca,
tecnica e fisica, anche due... fisica, come diceva Tommaso.
Sì.
Tommaso diceva che in campo proprio appariva, e poi
sì, anche qualche ascoltatore,
se un giocatore, cioè Biraghi, ti dice sembravano 15, caro Luca Speciale, il capitano ti dice questo, vuol dire che andavano in doppio di te, giusto?
Ma certo, che cavolo. Ho ma dopo l'allenatore ti dice peccato perché stasera siamo stati più ordinati del solito nella fase difensiva. Pensa che marchio dà l'intera stagione, lui stesso, che quella fase difensiva comunque sia l'ha architettata, approvata e mantenuta con l'atteggiamento tattico che ha sempre avuto la Fiorentina di italiano. E sai, tutto si tiene, tutto si deve equilibrare nel calcio, quindi ieri sera è venuto fuori quello che doveva venire fuori alla fine. Cioè, purtroppo il re è nudo, ragazzi, e possiamo raccontarcela come vogliamo, perché io ti ripeto quello in maniera un po' meno elegante, quello che ti ho detto l'altro giorno. Alla fine noi seguitiamo con questa narrativa delle due finali, delle due semifinali, di tutta questa storia, però poi dopo dietro ci sono dei valori che sono quelli del campionato e sono confermati dai punti e dal cammino anche fatto nelle coppe, che poi non vuol dire che una coppa con questa formula ti porti in semifinale dopo due semplici passaggi ai rigori con due squadre come il Parma e il Bologna. Insomma, può essere anche un limite di questa formula, per carità, ma non voglio togliere meriti, voglio solamente analizzare la realtà, perché poi quando si creano le illusioni, la disillusione, oltre che mi dispiace per i tifosi che sono fantastici, seguono ovunque, le persone poi ci stanno male.
Mamma
perché
mia, anche ieri,
aprire,
guarda,
gli occhi, è doloroso quando uno magari viene illuso da alcune letture sbagliate di alcuni punteggi, di alcuni numeri. Con i numeri ci si fa la matematica, non il calcio, capito? Riguardare, sarebbe come dire dall'altra parte del discorso, dove c'è la medaglia di sera, Cristina ha perso 4-1, non ha perso 4-1, cioè, è falsato quel punteggio, no? Non è la lettura di quella partita. Però dall'altra parte, insomma, questa ieri sera è stata la partita che racconta meglio di tutte la nostra stagione. E quando arrivi davanti,
sì, ma
poi
oltre alla stagione, Luca, oltre alla stagione, e questo che mi fa imbestialire, il nostro livello.
E certo,
perché
Luca, ma il nostro livello, la stagione
Coop Miner, Coop Miner lo voglio io, perché Coop Miner non è Mbappé. Coop Miner si può comprare se te hai competenza.
Bisogna andarlo a vedere, bisogna saperlo
lo
scoprire.
Lo voglio,
Luca,
io, perché se quelli del Milan sono ubriachi.
Non solo lo devi comprare, e nel mio giudizio sempre molto di chiari e scuri, su italiano non ho mai avuto un giudizio tranchant, bianco o nero, perché non esiste mai fare un giudizio del genere, dare un giudizio del genere. Ti dico che non solo lo devi comprare, Coop Miner, ma lo devi anche allenare e adattare, perché quell'aspetto poi sta molto al tecnico, ed è lì che il non simpatico Gasperini è bravissimo, perché dobbiamo uscire dal giudizio di pancia sulle cose, sulle persone.
No, questo è vero, guarda la riflessione di lui, guarda, te sai che io sono uno che ha difeso
italiano.
Io fatico a trovare giocatori,
ma
che lui ha migliorato.
Ma italiano è uno che lavora
evidente,
al di là dei singoli.
Ragazzi.
Io però, ragazzi, torno lì, sono curioso di sentire il punto di vista di Luca. A italiano devi andare incontro, è un tipo di allenatore che devi assecondare nelle scelte, sul mercato, e metterlo in condizioni di applicare al massimo il suo credo. È lì che secondo me la società l'ha lasciato un po' solo, e più che altro in balia dei suoi limiti.
Assolutamente,
no, Luca?
Assolutamente vero, però io ti ricordo un precedente di un tipo di gioco, di un tipo di idea di calcio che funzionava con Borca Valero, Pizarro, Aquilani, quello di Montella, applicato alla Sampdoria, a Valencia. Fallì tremendamente. Perché non è che tu puoi, se non hai quei piedi, fare quel tipo di gioco a centrocampo con un uomo solo sul cerchio di centrocampo che ti partivano. Abbiamo preso dei contropiedi anche noi mostruosi con Montella, se vi ricordate. Comunque sia, il problema è sempre adattare agli ingredienti che hai la ricetta del piatto. Non credo sia, devo dire anche che poi italiano ha avuto una stagione particolarmente, al di là delle sue colpe, sfortunata dal punto di vista del rendimento di quei pochi giocatori che hanno e che dovevano avere, che hanno la qualità, che dovevano avere la capacità di darci superiorità in alcune fasi della partita. Io non ho mai visto quest'anno puntare l'uomo più di tanto, lo fa più Caiode che Gonzales ormai, di puntare l'uomo, che era una delle forze di Gonzales. Insomma, gli uomini decisivi della Fiorentina, quelli che danno il tuo al pallone, alla fine erano tre quest'anno, no? E sono tre. Bonaventura, che è veramente l'elemento che poi illumina e che ci tiene spesso a galla, Gonzalez, che ha fatto una stagione secondo me molto sottotono rispetto a quelle che sono le potenzialità e anche il pretese che dobbiamo avere nei confronti di un giocatore del genere, ed Arthur, che poi è calato e è sparito ed è l'altro giocatore, certo, che sa toccare la palla coi piedi. Il resto, ragazzi, al di là del portiere, che io salvo perché secondo me è stato decisivo in positivo più che in negativo e ha messo tantissime pezze durante la stagione, sì, un giudizio
però anche lui fa più miracoli, perché anche
però,
ieri
ma sai,
dai,
fa più miracoli, cioè, ma sai che fare, lo sai che a un certo punto era più decisivo della Serie A il numero di parate importanti rispetto al,
sì,
numero,
sì,
dei tiri,
no, ma lo capisco,
delle occasioni,
però in questo momento, in questo momento,
in questo momento,
cioè, sempre
però,
in questo maledetto confronto con l'Atalanta, loro hanno un ragazzino che è un fenomeno, che può essere il portiere dell'Atalanta per 10 anni.
Quanto ce lo siamo detti, prendiamo Carnese e Chio Vicario, Luca.
Che è così.
Ma il problema è che siamo andati a prendere Christensen spendendo 6 milioni.
Dove è finito Christensen?
Perché si è preso Christensen?
Povero speciale, perché glielo chiede a lui?
È calato il silenzio su questo quesito.
Perché glielo chiede a lui
Christensen? Chiedo a te, allora, vogliamo andare indietro, vogliamo fare polemica, chiediti perché hai preso Kokorin e poi perché sono stati presi i soldi su tante altre cose, perché hai preso Jerry Mina, cioè qualsiasi cosa puoi chiederti.
Palla al centro, poi ovviamente dalle 17 Giacomo Galassi, che era Andrea Bevilacqua e il Garrisca al vento fino alle 19. Certo, Luca, speciale che abbiamo in diretta con noi, ci domandavamo il perché di alcune scelte del mercato, però quando mai ce l'hanno spiegata le scelte di mercato?
Ma è poco da spiegare, parlavi di Christensen che era accompagnato da numeri all'Hertha Berlino che non motivavano l'idea di... cioè non c'era una base per credere, sono tutte state scommesse, molte scommesse a basso costo, fatte perse per fare volume, per far numero, ma non per far qualità. E ti dicevo di Jerry Mina, non è che all'Everton ci fossero persone che si strappavano i capelli, no? Per quanto aveva giocato e come aveva giocato.
No, ma soprattutto Luca, Jerry Mina dice, perché tanti mi dicono, ma nel Cagliari funziona, certo, John, fanno la difesa a tre, non passano la metà campo, lui non esce dalla sua area di rigore, è il suo calcio. Ma se tu puoi portare Mina sulla linea di metà campo,
si deve salvare. Cagliari funziona
con 40 metri di campo scoperti, dove vai?
No, ho visto anche delle cose
prendi Beltran e ce lo vendi come un centravanti, e non è un centravanti, Luca, che senso ha?
È il senso di metterci una stagione a capire dove doveva stare. E allora lì di chi è la colpa? Di chi l'ha comprato col cartellino sbagliato sull'etichetta, o di chi ha capito tardi come doveva stare? Di chi è entrato nel grande equivoco che ha falsato la stagione della Fiorentina, pensare che Nzola potesse diventare un giocatore, un attaccante decisivo, perché hai messo così tante partite, hai sprecato così tanti punti dietro questa ostinata ricerca di vedere se un giocatore che veniva dalla Spezia poteva essere un attaccante da Serie A. Che ci hai messo così tanto, sacrificando anche lo sviluppo di altri e di altre idee, che hai pregiudicato il campionato, secondo me. Poi in Coppa sei riuscito ad andare avanti, comunque Italiano porta quel che di mentalità, che riesce nelle partite secche a trasmettere e a fare un po' la differenza, su tirare sull'attenzione nel confronto secco, ma nella maratona, nel lungo passo, la Fiorentina ha buttato via tanti punti e adesso si è trovata con una condizione fisica inversa rispetto alla scorsa stagione, nella quale ha fatto tutto un finale in crescendo, perché secondo me la Fiorentina non è nemmeno in questa fase supportata, al di là di una coperta un po' corta, da grande fiato, da grande muscolo, perché la vedo stanca rispetto
a... Sì, e ti aggiungo un'altra cosa, Luca, ti aggiungo un'altra cosa chiedendo il tuo parere. Non è supportata nemmeno da un uomo forte di società. Perché lo ripeto per la centesima volta, Barone poteva piacere o non piacere, però era sempre presente, sempre dentro il gruppo, sempre dentro lo spogliatoio, sempre anche giustamente, come era con noi, aggressivo, ma anche nel motivare le situazioni. Hai un allenatore che ha la scadenza scritta sulla maglia, ragazzi, l'allenatore con la scadenza scritta sulla maglia dentro lo spogliatoio
dice conta, è giusto,
meno, ma è evidente, c'è scritto vado via,
sì.
30 giugno, questa è la Fiorentina. Giustamente te sottolinei un dato vero, la Fiorentina corre meno, ha meno gambe, ma è anche tutto più precario, Luca. Cioè il problema è che oggi chi ti aggrappi?
La situazione societaria è stato un altro orrendo incidente di percorso, chiaramente lì non è colpa di nessuno, quello che è successo ha lasciato un vuoto e c'è tutto da ridisegnare anche lì il centrocampo, Cioè la Fiorentina deve fare campagna acquisti su tanti fronti, secondo me, per ripartire. Però restando al campo ti dico che quella mancanza di gamba e di fiato che ieri sera si è vista, ma anche quando eravamo 11 contro 11, è quella che ti fa pensare più lento, giocare più lento, diventare prevedibile e solita cosa, portare avanti tante persone, scoprirti dietro, fare l'errorino senza coperture nell'uno contro uno e prendere rete. Alla fine noi paghiamo questa mancanza di velocità di gamba e di pensiero nel gioco. Secondo me la paghiamo tantissimo perché gli altri ci aspettano, si piazzano, prendono un caffè. Dai, è così da tutto l'anno. Poi, cioè, dov'è il limite? Il limite è anche nella condizione, è anche nella velocità. E quindi sei aggrappato a quattro giocatori che quando ci sono tutti e quattro hanno fatto in alcune fasi la differenza se sono tutti e quattro accesi. E li ripeto, Gonzalez, per come è stato Arthur, per come è stato Bonaventura e l'ultimo Beltran, da quando soprattutto ha una sua identità. E poi cosa salvi? Un ragazzo di ottime speranze come Caiode. Io non saprei, stanno su una mano,
Esatto.
Io non saprei cos'altro salvare questa stagione.
E allora ed è molto poco per ripartire,
ragazzi. Lì puoi dare tutte le colpe che vuoi, ma cinque giocatori per tre fronti sono pochi. Il resto sono persone che si danno anche da fare, però calcisticamente rispetto a loro sono più comparse, senza essere ossessivo, chiaramente, comparse con primari.
Senti Luca, un'ultima domanda da parte mia, poi chiude il direttore. Da uomo di televisione, quindi senza entrare nella valutazione di Mediaset, ci mancherebbe altro, ma da uomo di televisione che si somma a utente calcistico, ma a te questa storia di quel gol di Lookman, che idea ti si fa? Cioè, come l'hai vissuta? Perché io alla fine, vedendo quello che ho visto, io sinceramente sono rimasto con un grande dubbio dentro.
Ma guarda, io paradossalmente ero tranquillo che lo annullassero.
Anch'io.
Perché a me sembrava a occhio, però c'è da ricordare, perché vedo anche qua che poi ci sono questi personaggi che frequentano la rete in maniera un po' scomposta, che piazzano fotografie e fermi immagine che poi non sono quelli reali delle telecamere che fanno il goal line technology e il fuorigioco e tutto il sistema informatico, perché deve essere in asse e la telecamera televisiva non è quella che viene utilizzata per, non è in asse con quel momento, quindi la prospettiva può ingannare dal fermo immagine che noi ricaviamo dalla televisione. Dalla televisione mi sembrava che fosse in fuorigioco, a quanto pare non lo è. Non posso fare il complottista perché non lo sopporto sinceramente.
Però volevo un'immagine che me lo mi mandasse a letto,
quella grafica che ti fa dire è oggettivo, ma arrendo.
Anche se poi ti devo dire sinceramente, a me la cosa ha dato più noia ieri sera. Belotti andava davanti al portiere, non ha trattenuto nessuno, è stato trattenuto e quell'altro è stato abile da trattenere e buttarsi in terra.
Primo tempo.
Quello là, riguardate, certo. Lì il replay c'è stato. Belotti lì non ha fatto niente di scorretto per liberarsi, anzi è stato trattenuto. Poi con i se non ci si fa la storia, alla fine passa la squadra più attrezzata
per
giocare la finale con la Juventus e lo penso. Peccato, perché se all'andata
l'Atalanta la vince la finale, ve lo dico, l'Atalanta ora non c'è
Scamacca. Per me l'Atalanta è la favorita, è meritatamente la favorita, perché la Juventus è sopravvissuta all'Olimpico con la fortuna che aiuta gli audaci e chi c'ha sempre anche nel DNA della maglia probabilmente una capacità di uscire vivo da queste serate, ma la Juventus non ha fatto un tiro in porta, quel tiro lì andava in fallo laterale se Milik non lo deviava, quello non è un'azione offensiva, quella è stata una sbarrocciata che è stata buttata in porta. La Juventus lo sa di essere stata brutta, orribile, di essersi salvata dalla rimonta della Lazio, che la Lazio anche meritava peraltro. Comunque detto questo,
direttore,
è solo triste.
Fai un'ultima domanda al nostro amico Luca Speciale.
Quanto resti fiducioso, Luca, comunque sulla conference? Perché il fronte resta aperto e sarebbe pur sempre chiaro, c'è anche una finale di mezzo dopo il Bruges, che peraltro mi sembra avversario non banale. Si può essere comunque ottimisti?
O ma guarda, per la Fiorentina banale non è niente.
O sei preoccupato per contraccolpi?
No, preoccupato per contraccolpi. Credo che ci sia la coscienza da parte di tutti che la conference era il terreno più possibile, più praticabile per la Fiorentina quest'anno. Fatte tutte le valutazioni. Voglio dire, tutto sommato questa Coppa Italia comunque ci presentava poi davanti due avversari, Atalanta e Juventus, che non sono proprio alla nostra portata, proprio alla pari, sono superiori a noi. Invece la conference è un percorso nel quale la squadra adesso deve credere, l'unico modo di dare un senso a questa stagione che altrimenti ha solo il segno della mediocrità, perché lo dice la posizione in campionato, lo dice quello che abbiamo visto a livello di gioco, di idee. Secondo me la stagione scorsa è stata assolutamente superiore, c'era una Fiorentina più convincente anche nello stesso modo di percorso che ha fatto in conference, capito cosa voglio dire? Guardando come la Fiorentina ha giocato quest'anno con le squadre della conference, come ha giocato l'anno scorso c'era un'anima in più, secondo me, oltre che una condizione diversa in questa fase. Adesso però devi raddoppiare le energie, non ti devi abbattere, hai la fortuna di non dover a questo punto perdere altro tempo ed altre risorse in false illusioni, andare diretta su questa cosa. Il Bruges è battibile, dopo c'è una squadra che chiaramente è favorita rispetto a noi se arriverà in finale, come penso, e che è una squadra un'altra volta inglese, cioè di un campionato che ha altre risorse e tutta un'altra velocità di pensiero, non solo di corsa, velocità di gioco, come vedete dal campionato inglese, dalla Champions League, giocano ad altri ritmi, sembra un flipper in alcuni momenti. E se tu ti fermi troppo a pensare, a masticare palla, ti mangiano.